Eccola qui la nostra legge Statuto dei diritti dei contribuenti, principi generali, bla bla bla. Vediamo una norma severa che non può essere derogata. Chiarezza e trasparenza, efficacia temporale. Notate, la norma sull'efficacia temporale c'ha tutte queste norme che sono intervenute in seguito derogando, ma la più divertente, tutte deroghe portate successivamente, questa è bellissima, l'utilizzo del decreto legge in materia tributaria. Non si può disporre con decreto legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti. Decreto legge lo studieremo in lungo e largo. È un atto con forza di legge, cioè equiparato alla legge, che il governo può emanare in casi straordinari di necessità e urgenza. C'è la consueta inondazione stagionale, questa è la stagione delle inondazioni, oppure c'è il terremoto, oppure ci sono altri problemi, tipo il giubileo, e catastrofe naturali e non naturali. E il governo deve provvedere e fa un decreto legge. Vedremo come funziona. Previsto dalla Costituzione. E la Costituzione dice che ha forza di legge, per cui sul piano gerarchico il decreto legge occupa la stessa casella della legge e di conseguenza può abrogare le leggi. Un decreto legge può disporre l'abrogazione di una legge, non è un problema. Ma una legge, che è lo Statuto dei lavoratori, vieta di usare il decreto legge per introdurre nuovi tributi. Questa è la classica norma inutile, perché tu non puoi con una legge vincolare le leggi successive. Questo è un antico principio che rappresenta anche la continuità dell'ordinamento, non è che il legislatore di oggi può fare delle leggi dicendo non me le abrogherete mai più, non è possibile, è contro i principi dell'ordinamento. Di conseguenza questa norma è una norma che è stata disapplicata numerose volte. Governo Monti aveva bisogno di ammazzare soldi, quanti decreti legge in materia tributaria ha fatto? Un sacco, è abbastanza normale, e questa norma non ha nessun valore giuridico, ahimè non ha nessun valore giuridico, questo è un grossissimo problema dell'ordinamento. In altri paesi, per esempio in Francia e in Spagna, hanno introdotto la cosiddetta legge organica, che sono leggi più forti, rinforzate. Avendo un procedimento e una forma diverse, si mettono tra la Costituzione e le leggi ordinarie e di conseguenza aprono un nuovo gradino nella gerarchia e sono poste al riparo dalla legislazione ordinaria. Da noi non è così. Da noi la gerarchia è quella che vi ho mostrato con una meravigliosa PowerPoint, e questo e come vedete non c'ha molti gradini. Il gradino della legge è il gradino della legge, dentro ci sta legge, decreto legge, leggi, decreti legislativi, leggi regionali, sono tutte leggi che concorrono all'interno dello stesso gradino, creando una bella complessità. L'idea che ci sia una legge che pretenda di elevarsi al piano superiore delle altre leggi non è ammessa. Se vuoi, fai una riforma costituzionale e quella norma la poni in Costituzione. Allora passi a un gradino più alto della gerarchia e le leggi non ti possono contraddire, perché c'è il principio gerarchico. Non ci sono soluzioni. Questo crea naturalmente molte brutte conseguenze, che sono le conseguenze avvertite da chi ha scritto quella norma demente, ma sono avvertite ma non curate, non si provvede a risolvere queste esigenze. Un ordinamento come il nostro è un ordinamento molto piatto, dove tutte le leggi, tutti gli atti con forza di legge stanno sullo stesso piano e si succedono in base al principio cronologico. è in base a un principio che è ancora più nefasto, che è il principio, il criterio della specialità. Che cos'è il criterio della specialità? Ve l'ho messo, voi non vedete stando lì, neanche voi stando lì. Questo è un problema che non ha soluzione, salvo che non cerchiate di spostarvi in lì, ma io non posso piegare lo schermo. Si vede bene?
Avete
il
blocco.
Com'è?
Solo quando siete in giallo.
Il giallo verrà espulso, qui non si vede. Allora vedete, qui accanto al cronologico e al gerarchico si introduce un terzo criterio, che è il criterio della specialità, che ci dice tra due norme contrastanti prevale quella speciale. Che cos'è una norma speciale? Qui si introduce un problema piuttosto grosso, perché il criterio cronologico è banale, si prende l'orologio e si sa come scorre il tempo. Il tempo è un grosso problema per la fisica post-Einstein, ma per noi non è un problema, è il calendario, calendario e orologio. Il criterio gerarchico non è così naturale, è artificiale, ma la gerarchia è cosa certa. Che la Costituzione prevalga sulle leggi è certo, e che le leggi prevalgano sui regolamenti è certo. Poi ci sono problemi interni, ma è un'altra questione. Ma il criterio della specialità non ci porta a nessuna dimensione certa. Questo sarebbe il disegno. L'azzurrino come viene dal vostro punto di vista? Bene, bravo. È il problema tra la norma generale e la norma speciale, che in questo disegno appare chiarissima. Noi potremmo dire che tutti devono pagare le tasse entro, non si sa mai che data sia, mettiamo il 31 maggio, salvo coloro che sono stati colpiti da calamità naturale. Per loro interviene una legge speciale che li esenta o li ritarda il pagamento delle tasse. Ecco, la deroga prodotta dalla norma speciale alla norma generale è introdotta da un salvo, cioè introduce un'eccezione. Possiamo dire che il rapporto tra la legge speciale e la legge generale è il rapporto tra regola e eccezione. Si chiama tecnicamente deroga, ma è un'eccezione. Allora, noi abbiamo l'effetto della preferenza per la norma speciale che agisce sull'applicabilità. Cosa vuol dire che agisce sull'applicabilità? Il criterio cronologico sostituisce nel tempo una legge e l'altra. Il criterio gerarchico ci impone il rispetto della legge superiore, pena l'annullamento. Il criterio della specialità ci dice che bisogna preferire nell'applicazione la legge speciale a quella generale. Il criterio cronologico introduce l'abrogazione, che opera ex nunc. Il criterio gerarchico ci introduce l'annullamento, che opera ex tunc. Il criterio della specialità ci introduce la deroga, che opera, non me lo dice, non lo so, tendenzialmente ex nunc, perché è prodotto della successione delle leggi, anche questo. Tu c'è una legge generale e introduci una legge speciale. Non è proprio così, è un po' più complicato, ma vediamo, arriveremo. E agisce sull'applicabilità, nel senso che la legge generale resta in vigore per la generalità dei casi. La legge speciale viene applicata per lo specifico caso previsto. Entrambe le leggi sono applicate, non è che una perde efficacia. Semplicemente la deroga fa sì che la legge speciale sia applicabile per quei casi e in quei casi non sia applicabile invece la legge generale. Tutti devono pagare le tasse entro il 31 maggio, tutti quanti, siano soggetti a questo obbligo, salvo che è quella categoria è soggetta a un regime speciale che dice una data diversa. Le due norme si applicano secondo dei casi. Qui ci sono alcuni esempi tratti dalla Corte Costituzionale. Sulla base dei canoni indicati, il complesso delle disposizioni impugnate rivela un significato certo e per nulla indeterminato, nel senso che a fianco del generale divieto di cacciare i fringillidi, non andate a cacciare i fringillidi, mi raccomando, che è un generale divieto, coesiste una norma di deroga che permette di cacciare il fringuello e la peppola. La peppola la potete cacciare, anche il fringuello, neanche i fringillidi, no. Voi pensate che queste sono stupidaggini? Non vi immaginate la quantità di cause che è nata su questa norma, perché questa norma sopra di sé c'ha una direttiva, la direttiva uccelli dell'Unione Europea, che vieta sostanzialmente la caccia di uccelli, consentendo alcune deroghe fatte dagli stati, e gli stati sono le regioni hanno delegato le province, e lì ci sono i cacciatori che sbavano. Ho visto una peppola. E per consentire ai cacciatori di riempire i prati, i pochi prati rimasti di questi bei boccioli colorati, che loro non raccolgono perché loro amano molto l'ambiente, infatti lo distruggono coscientemente, per andare a inseguire la peppola, e per consentire di passare la domenica in questo nobile sport, c'è la spinta a far valere queste deroghe, a cui si risponde con regole severissime, per cui ormai i cinghiali fra poco verranno a mangiare qui le ruote delle macchine e noi non potremo toccarli perché sono protetti come animali, è vietata la caccia e così via. Vedete, sono problemi, adesso, abbastanza cretini, ma qui vedete il gioco, no? Il gioco è la regola generale, divieto di caccia e l'eccezione. Ci sono alcune specie, il fringuello e la peppola, che evidentemente sono infestanti, che possono essere cacciati però la terza domenica di settembre. Qui si pone un problema che vi spiega la differenza tra il criterio cronologico e l'abrogazione e il criterio di specialità e la deroga. Che cosa succede se viene abrogata la norma abrogante o abrogatrice? La risposta è nulla. O forse c'è reviviscenza. Questo è un problema lasciato all'interprete. Prendiamo l'esempio poc'anzi. Bene, il legislatore pentito fa una legge in articolo unico che dice è abrogato l'articolo 5 della legge 8/2013, abroga la norma abrogatrice, rivive la vecchia legge oppure no? Voi direte, ma non hai altro di cui occuparti? Certo, purtroppo questi problemi sorgono, e vi porto un esempio clamoroso di questa questione. Riguardava il referendum elettorale. Il popolo, 500.000 elettori, un po' doppio, credo l'ho affermato anch'io, e la richiesta di referendum per l'abrogazione del Porcellum. Uno dei quesiti puntava a abrogare l'abrogazione espressa del precedente sistema elettorale, il cosiddetto Tattarellum, che era il precedente sistema elettorale, perché gli illuminati ingegni del diritto avevano pensato: se noi andiamo a abrogare la norma abrogatrice, puff, si rigonfia la vecchia legge e abbiamo un sistema elettorale che era quello previgente. La Corte Costituzionale ha detto: ma voi non siete del tutto sani, perché le leggi non è che stanno in una specie di limbo come i bambini non battezzati che muoiono prima del sacramento. Le leggi vengono eliminate, ma eliminate non è in termine tecnico, vengono abrogate, cioè non producono più effetti. Ci possono essere casi in cui tu capisci da quello che ha scritto il legislatore che invece il legislatore vuole veramente far rivivere la disposizione abrogata. E quindi un problema di interpretazione. E quindi il giudice può, con la sua bacchetta magica, sia decidere che una legge è abrogata, sia far risorgere queste leggi un po' preoccupanti che si riaffacciano nell'ordinamento e cominciano normalmente a produrre norme giuridiche. Ma è un fenomeno rarissimo, preoccupante in tutti gli ordinamenti, per cui voi trovate norme in tutti gli ordinamenti che regolano queste cose, anche divertenti, in linea di massima si ritiene che i morti viventi non esistano neanche per le leggi, per cui l'abrogazione faccia cessare per sempre la produzione di effetti. Non è così invece per la deroga, perché se viene abrogata la norma derogante si riespande il principio, la norma generale, e lo vediamo chiaramente qui. Voi cancellate l'eccezione e ovviamente si riespande la regola. Fanno la legge che dicono è abrogata la legge che consentiva di pagare in ritardo le tasse, è chiaro che questo significa che, tolta l'eccezione, la regola si risponde. È abbastanza chiaro questo, direi, non è che crea particolari problemi. Crea particolari problemi nel complesso dell'ordinamento, perché questo sta a significare che le norme speciali vengono sempre preferite alle norme generali, nel senso che le norme speciali si impongono sulle norme generali, le eccezioni si impongono sulle regole, e questo va contro a un certo senso spontaneo che avremmo, no? Noi ci aspetteremmo che le leggi più generali, le leggi che pongono i principi, fissino le cose. E invece questo principio ci dice che le leggi che impongono principi, le leggi di grande disciplina, le leggi di grande ordinamento, sono sgretolate dalle leggine, dalle disposizioni minime, dalle eccezioni, il che impedisce di avere un ordinamento pensato, e abbiamo piuttosto un ordinamento causato dalle esigenze. Le eccezioni finiscono con sgretolare le regole, e le regole finiscono con perdere valore, per cui a un certo punto il legislatore dice: caspita, siamo in un sistema che c'è solo eccezioni, rifacciamo una legge generale. Tantan, ecco il problema. La legge generale posteriore non abroga le leggi speciali anteriori, salvo che il legislatore non lo dica espressamente, perché il principio di specialità dice che sempre la legge speciale prevale su quella generale, e di conseguenza il criterio cronologico cede di fronte al principio di specialità, e questo ovviamente è fortemente allarmante, perché significa che l'ordinamento tende a formarsi di piccoli spezzoni normativi senza un tessuto connottivo, un principio comune. Per cui, fatto lo statuto del contribuente, stabiliti i grandi principi, lo sgretolamento è stato continuo, e oggi lo statuto del contribuente non serve più a niente. E il legislatore, se volesse intervenire e ribadire quei principi, dovrebbe intervenire abrogando espressamente tutte le norme speciali che sono state poste in deroga. Bel lavoro. Noi abbiamo creato, io ho indicato tre criteri per risolvere le antinomie. Ma questi tre criteri sono concorrenti l'uno con l'altro. Come abbiamo appena visto, il criterio di specialità vince sul criterio cronologico, perde sul criterio, nel confronto col criterio gerarchico. Il criterio gerarchico batte tutti. Il criterio gerarchico consente al criterio cronologico e al criterio di specialità di operare soltanto nel rispetto della gerarchia. Legge nuova, legge vecchia, legge generale, legge speciale, ma la Costituzione comunque è inderogabile dalle disposizioni speciali e non è abrogabile dalle leggi ordinarie. Diciamo che è nell'ambito del rispetto del criterio gerarchico che funzionano gli altri due criteri. Non è una cosa banalissima, ma questo vi fa capire perché l'ordinamento tende a stratificarsi. Facevo l'esempio prima di Francia e Spagna che hanno introdotto le leggi organiche. Le leggi organiche aggiungono alla gerarchia delle fonti un gradino intermedio tra Costituzione e legge ordinaria proprio per bloccare alcune scelte legislative e renderle stabili e refrattarie rispetto all'abrogazione implicita e alle leggi speciali. La legislazione organica è più resistente. Noi non l'abbiamo, abbiamo alcuni esempi che sono di atipicità delle fonti, ma questo lo vedremo fra 15 giorni, direi più. Questo è un esempio storico di abrogazione, si può discutere se sia espressa o implicita, è la Costituzione degli Stati Uniti, la regola dei tre quinti. Articolo 1 della Costituzione dice: i rappresentanti, notate anche la pietrosità di questo testo, 1700, e i rappresentanti sono i membri della Camera dei Rappresentanti, per cui i rappresentanti del popolo che occupano la Camera Bassa del Parlamento, e le imposte dirette, cioè creano una regola che è una regola che si applica sia al principio di rappresentanza sia alle imposte, e questo è un asse tipico della cultura costituzionalistica del Settecento che noi abbiamo ereditato. Non c'è tassazione senza rappresentanza, e infatti qua si parla di rappresentanti e imposte. Probabilmente vi hanno detto in qualche secondo del vostro corso scolastico che la rivoluzione americana si è fatta sulle imposte. Gli americani hanno fatto una rivoluzione per ribellarsi al regno britannico che imponeva alle colonie tasse votate dal Parlamento britannico, in cui i rappresentanti delle colonie non c'erano, per cui la violazione del principio non c'era tassazione senza rappresentanza era l'origine della rivoluzione americana. E questo spiega perché nella Costituzione, dicendo chi sono, quanti sono i rappresentanti e dicendo come si calcolano le tasse, si usa la stessa categoria. Allora, i rappresentanti, le tasse saranno ripartiti fra i diversi stati che facciano parte dell'Unione secondo il numero dei loro abitanti, criterio di proporzionalità, no? Normale, anche da noi i rappresentanti sono proporzionali. Numero che verrà determinato aggiungendo il totale degli uomini liberi, compresi quelli sottoposti a prestazioni di servizio per un periodo limitato ed esclusi gli indiani non soggetti ad imposte, tre quinti del rimanente della popolazione, e l'annotatore ha aggiunto tre quinti degli schiavi. Questa è la norma che non guardava il diritto del voto. Il diritto del voto in America è sempre stato molto più selettivo, ma riguardava il calcolo dei rappresentanti. Quanti deputati dobbiamo dare allo Stato? E in questo calcolo si tiene conto della popolazione libera e di 3/5 degli schiavi. Poi questo non c'entra, questo è aggiunto da un altro testo americano. La frase precedente è stata soppressa dal 14° emendamento, abrogazione. Il testo in Costituzione, nella Costituzione americana, non è mai cambiato, è ancora messo così, perché l'abrogazione è stata un'abrogazione senza cancellazione, forse addirittura una forma di abrogazione implicita. Il 14° emendamento, che qui è cliccabile, introduce... introduce il principio di uguaglianza, e in base al principio di uguaglianza si dice è stato superato questa norma della Costituzione. Stiamo parlando di un testo costituzionale e della sua abrogazione, che è un fatto più di interpretazione che di legislazione, per dire com'è. Questo problema sia un problema che hanno tutti gli ordinamenti. Qui c'è un altro problema. Vi dicevo, concorso tra criteri di soluzione delle antinomie. Vi dicevo, il criterio gerarchico supera quello cronologico, perché il criterio cronologico si può svolgere soltanto all'interno dello stesso grado gerarchico, però il criterio gerarchico può assorbire anche quello cronologico. Questo è apparentemente molto difficile, ma lo è stato anche molto complicato. Questo che riporto qui, che troverete poi accanto alla lezione di oggi, è la sentenza 1 del 56, cioè la prima sentenza che la Corte Costituzionale ha dato. Questa prima sentenza della Corte Costituzionale ha affrontato questo nodo fondamentale. La questione di legittimità forma oggetto di 30 giudizi promossi, sollevata per i processi penali che si svolgevano a carico di persone alle quali erano imputate trasgressioni del precetto dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per avere o distribuito avvisi o stampati nella pubblica strada, o affisso manifesti o giornali, ovvero usato altoparlanti per comunicazione al pubblico senza autorizzazione dell'autorità pubblica sicurezza. Qual era il problema? La Costituzione italiana entra in vigore il 1 gennaio del 1948. Entra in vigore per una scelta politica fatta dalle forze politiche nella continuità dell'ordinamento. In Germania invece la nuova Costituzione del 49 è entrata in vigore nella discontinuità dell'ordinamento. Nulla dell'ordinamento nazista è passato all'ordinamento della Repubblica Federale. Da noi invece si è scelto di passare trasportando tutto il corpo legislativo di epoca precostituzionale nel nostro ordinamento, continuità. Tanto è vero che noi abbiamo ancora il codice penale del 30, il codice civile del 40, il codice di procedura civile con molte modifiche contemporanee. Allora abbiamo modificato sinora soltanto il codice di procedura penale e buona parte della legislazione è ancora quella precedente, un pezzo alla volta viene superata, ma sicuramente nel 1948 l'intero corpo legislativo, salvo piccole cose introdotte dall'Assemblea Costituente, era quello ereditato dal fascismo e dal pre-fascismo. Che rapporto aveva questo corpo legislativo storico con i 139 articoli della Costituzione? Uno degli articoli della Costituzione dice che, andiamo a prenderlo, dice che la stampa è libera e così è garantita anche la libertà di espressione. Uffa. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Segue la disciplina della stampa e basta. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che era il corpo fascistissimo della repressione fascista, prevedeva una cosa del tutto diversa, e cioè che i manifestini, i manifesti affissi per le strade, l'uso del megafono, le circolari, i fogliettini, i giornali, eccetera, dovessero essere autorizzati. L'autorizzazione implica censura. Da noi dal secondo comma dice: la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Problema: la Costituzione italiana ha abrogato questa disposizione del testo unico? L'articolo 21 ha abrogato quell'articolo del testo unico di pubblica sicurezza? Questo problema è stato posto al centro di un bel po' di eccezioni, che sono le prime eccezioni che la Corte ha dovuto affrontare. Diciamo che la giurisprudenza dei primi 2-3 anni della Corte Costituzionale è stata diretta a operare quello che il legislatore non aveva fatto: depurare l'ordinamento dalle norme più fasciste. L'ha fatto la Corte perché il legislatore gli andava benissimo. E la Corte ha risposto con una sentenza, che è quella che appunto l'1.56, che distingue tra l'applicazione del criterio gerarchico e l'applicazione del criterio cronologico. Per questo ve la porto. È una sentenza storica, è una sequenza di sentenze storiche in cui la Corte stabilisce alcune cose fondamentali. Primo, che l'assunto che il nuovo istituto della illegittimità costituzionale si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non può essere accolto. E voi direte: ma è chiaro. Chiaro un accidente, qual è il problema? Il problema è che di fronte a queste questioni di legittimità costituzionale, il governo della Repubblica Costituzionale si costituì in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato e su sua istruzione l'Avvocatura dello Stato aveva sostenuto la tesi che la Costituzione opera solo pro futuro e non per il passato. Per il passato casomai ci poteva essere l'abrogazione. È stata una battaglia di straordinaria importanza politica e storica, perché si trattava di decidere qual era la forza giuridica della nuova Costituzione, e il governo costituzionale difendeva la legislazione fascista contro la Costituzione, dicendo: la Costituzione è un documento nuovo che guarda il futuro, sarà un vincolo per il legislatore futuro, ma non c'entra con la legislazione passata. Per cui nello scontro tra il codice penale fascista e la Costituzione repubblicana prevaleva il codice penale fascista, salvo contrasti talmente evidenti che potevano essere risolti con l'abrogazione. Per cui il giudice poteva dire: va bene, questa norma del codice penale non la applico più perché è abrogata, ma non poteva la Corte dichiararla illegittima in applicazione del criterio gerarchico. Poteva operare il criterio cronologico, ma non quello gerarchico. Però notate che il criterio cronologico opera in concorrenza col principio di specialità, per cui il criterio cronologico consente di considerare la norma vecchia abrogata dalla norma nuova se e soltanto se la norma vecchia non è una norma speciale. Di fronte a una Costituzione con 139 articoli, voi capite che i casi di abrogazione sarebbero stati pochissimi. E anche improbabili, perché la Costituzione si esprime per principi generali, la stampa è libera, e non circostanziati, mentre la legislazione, e soprattutto il testo unico, è estremamente circostanziato. Per cui se tu non applichi il criterio gerarchico, ti trovi che il criterio cronologico cede di fronte alla specialità della norma precedente. Era una tecnica giuridica fondata su questa distinzione tra i criteri di soluzione delle antinomie e mirata a destituire di significato normativo la Costituzione. Risponde la Corte: è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad essa rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria. Parole di Veritas. Qui siamo di fronte alla gerarchia delle fonti, e la gerarchia delle fonti supera il criterio cronologico. Non ci importa se la legge sia prima o dopo, la gerarchia prevale. I due istituti giuridici dell'abrogazione e della illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell'abrogazione inoltre è più ristretto in confronto di quello della illegittimità costituzionale, e i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per incompatibilità, secondo i principi generali, sono assai più limitati di quelli che possono consentire la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge. E con ciò la Corte ha salvato la Costituzione. Perché se avesse accettato l'altra interpretazione, avrebbe detto: bene, la Costituzione è gerarchicamente superiore, ma è gerarchicamente superiore solo per le legislazioni future, per cui cede il criterio gerarchico a quello cronologico. Tu fai prevalere la Costituzione solo per le leggi nuove, non per le leggi passate. Vedete che è un ragionamento che è tutto interno alle cose di cui vi ho parlato oggi. Non è semplicissimo, per cui vi invito a leggere queste PowerPoint, dei passi riportati, poi se avete voglia vi andate a cercare la sentenza, leggete la sentenza, vi farebbe bene, perché quella è stata veramente una tappa della nostra storia costituzionale fondamentale. Questa sentenza è una sentenza che ha deciso il sistema. Capita ogni tanto di avere questi miracoli. Bene, a domani.